Allora, benvenuti su Mitodolcino. Io sono Simone Mariam. Oggi abbiamo l'immenso piacere di intervistare colui che riteniamo essere uno dei più grandi filosofi viventi, Alexander Dugin. Prima di tutto, vorrei ringraziarla per aver accettato il nostro invito, professore, e benvenuto.
Grazie, grazie.
Grazie a lei. Allora, io comincerei l'intervista chiedendole una cosa, che cos'è la quarta teoria politica? Perché glielo chiedo? Perché secondo me è fondamentale che questa teoria politica sia chiara e sia compresa perché io credo che potrebbe essere il propulsore di un vero cambiamento.
Ah, la quarta teoria politica si basa precisamente sulla critica radicale del liberalismo. E tutto che il liberalismo considera d'essere i valori più importanti, più universali e obbligatori, nella quarta teoria politica è compreso come antivalori. Tutto falso. Questo è un antiliberalismo radicale, metafisico, che non critica solo aspetti superficiali del liberalismo, le conseguenze del liberalismo o certi sviluppi del liberalismo, ma rifiuta tutto. La dottrina liberale dall'inizio fino al momento attuale. E questo è centrale e anche questo rifiuto della metafisica del liberalismo, dell'individualismo, del materialismo, del progressismo, delle idee natura santa della proprietà privata e tutte queste privatizzazione, tutto questo individualismo, la società civile e tutti i valori del liberalismo sono considerati come antivalori. Ma per questo è una teoria critica radicale del liberalismo e perché il liberalismo oggi è l'ideologia dominante, quarta teoria politica diventa immediatamente un marxismo del siglo XXI, no, nuova teoria critica che deconstruisce tutti gli aspetti del liberalismo. Ma la differenza della quarta teoria politica e altre teorie antiliberale o non liberale, semplicemente, e precisamente consiste nel fatto che la quarta teoria politica rifiuta anche altre forme dell'illiberalismo, comunismo e fascismo, o comunismo o e nazionalismo. Per questo la quarta teoria politica fa insieme la critica generale di tutte e tre ideologie politiche sviluppate nell'Occidente moderno, e per questo la quarta teoria politica diventa la critica generale di tutte forme politiche dell'Occidente moderno. Per questo non è limitata la quarta teoria politica della critica del liberalismo, ma include anche la critica di altre forme anche moderne e anche occidentali del pensiero politico. Per questo quarta teoria politica può essere considerata come la critica del liberalismo, del comunismo e del nazionalismo. E tutto questo non solo gli slogan, non solo le affermazioni semplici, ma tutti gli aspetti di questa critica è sviluppata, argomentata, per esempio, tutte queste forme della modernità politica possiamo individuare la base comune. Questo è materialismo, l'idea del rifiuto della trascendenza, della tradizione, il progressismo, la posizione centrale della tecnica e altre cose che uniscano tutte e tre queste ideologie, ma la forma più perfetta dell'espressione della modernità politica è il liberalismo che ha vinto su alternative storiche. E per questo credo che la differenza della quarta teoria politica e del comunismo, del fascismo, anche antiliberale, precisamente sta questo nucleo della quarta teoria politica, che è il rifiuto della modernità occidentale, non della modernità in se stessa, non occidente in se stessa, ma modernità occidentale, che è una forma della perversione della stessa tradizione occidentale che esisteva prima dell'età moderna.
Perfetto. Allora, io le vorrei chiedere, vorrei parlare della Russia, perché secondo noi la Russia rappresenta un baluardo non solo di resistenza, ma anche, secondo me, di rinnovamento per il mondo intero. Cioè, molti in Italia vedono il suo paese come un esempio e vedono Putin come un grande presidente. Ci può chiarire la posizione della Russia nei confronti dell'Unione Europea?
Con Putin tutto si spiega con le fasi diverse del suo sviluppo politico. È cominciato Putin con il rifiuto della pressione della globalizzazione dell'Occidente, degli Stati Uniti, che hanno posto la Russia di Yeltsin, la Russia degli anni 90, sotto controllo, sotto dominio dell'Occidente, precisamente, con valori, nell'economia, nella strategia, e vogliono controllare il nostro paese. Putin si è reso conto che si tratta di una occupazione pura e semplice del nostro paese e è cominciato una guerra della liberazione dell'Occidente postmoderno globalista, senza nulla di altro. Ha voluto solo liberare il paese del controllo dell'Occidente e affermare sovranità della Russia. Niente di più. Questa era la posizione realista nella relazione internazionale, senza avere dubbi sulla natura universale dell'Occidente, senza livello ideologico. Ha voluto semplicemente di ristarare la sovranità, di riaffermare l'indipendenza dello Stato, delle nazioni, guardando economie del mercato, liberalismo economico, certa democrazia, volendo imitare o accettare i valori dell'Occidente. Ma questa domanda della sovranità, questa volontà di essere sovrano, ha creato il scandalo con l'Occidente. L'Occidente globalista non ha voluto accettare sovranità del paese non controllato dall'Occidente, e questo ha creato la tensione che cresce più e più e più, e finalmente Putin, che non aveva niente contro l'Occidente, solo una idea: lasciare Russia d'essere il paese occidentale liberal democratico sovrano. Ma questa sovranità è totalmente incompatibile con il progetto globalista, e l'Occidente, i globalisti, sono cominciato a demonizzare Putin. Putin non era illiberale, era liberale sovranista, era realista, era democratico, liberale, capitalista, occidentalista finalmente, ma l'immagine totalmente incorretto di Putin ha creato la figura immaginaria che in certi aspetti era più simpatica che Putin reale. E questa figura del demonio Putin che nega l'Occidente, che rifiuta il valore occidentale, che sta contro la civiltà postmoderna occidentale e che difende i valori opposti, questo Putin non esisteva. Era immaginato, ma poco a poco è cominciato di diventarsi come tale. E questo è interessante, questo sviluppo di Putin era dittato dall'esterno, di fuori della Russia, e Putin con questa demonizzazione, con la volontà di ferro, di continuare a porre la Russia sotto il controllo dell'Occidente, questa espansione di NATO, di tutte queste pressioni e sanzioni geopolitiche, ha prodotto l'effetto opposto. E Putin si avvicinava molto alla posizione della quarta teoria politica, senza sua volontà, senza suo desiderio. Questa è una forma come la risposta, ideologica alla pressione puramente politica dell'Occidente, e finalmente oggi può essere che Putin difende piuttosto i valori conservatrici. E le valore conservatrice è diventato lui il simbolo, perché sua figura creata nell'immaginario collettivo globalista dell'Occidente corrisponde alla domanda di tutto il mondo. Tutto il mondo vuole avere Putin come tale, non Putin reale, ma Putin immaginario, Putin nemico del globalismo, del liberalismo, dei valori liberali. E Putin diventa, contro sua volontà, più come tale. E oggi, con queste pressioni che crescono più e più, Putin sta nella situazione quando è necessario di opporre, di contrapporre a questa pressione ideologica alcuni valori opposti, e questi valori opposti sono i valori russi tradizionali, religiosi, eccetera, eccetera, o la famiglia, difesa della famiglia normale, rifiuta a matrimonio gay e altre cose. Ma questa non è l'idea generale di Putin, questa è la risposta quasi istintiva contro la pressione dell'Occidente. Ma qua noi incontriamo con Putin totalmente, ideologicamente, politicamente, geopoliticamente, e Putin diventa la figura centrale di questa resistenza globale alla pressione del globalismo. E per questo Putin immaginario è molto più importante che il Putin reale, ma Putin reale si avvicina più e più al Putin immaginario creato dai suoi nemici.
Certo, allora io vorrei parlare della posizione che ha la Russia con l'Italia, perché cosa ne pensa dell'incontro di Putin, non so se lo sa, però credo di sì, che è avvenuto circa un mese fa con degli imprenditori italiani? Cioè, che cosa rappresenta l'Italia per la Russia? Cioè, soprattutto la cosa importante è che Putin ha incontrato questi imprenditori italiani, e però non sono passati per Bruxelles, perché di solito qui per ogni cosa che viene fatta in Italia, in politica extra Unione Europea, cioè devi passare sempre per Bruxelles, per i burocrati, chiedere il permesso, poi dopo se qualcuno dei 27 stati dice di no, devi fermarti. Cioè, quindi questa è una mossa, secondo me, abbastanza importante. Lei che cosa ne pensa? E soprattutto, che rapporto c'è tra l'Italia e la Russia? Perché sono fondamentalmente due paesi amici, io credo.
Putin cerca tutte le forze fuori dalla Russia che possono comprendere la sua posizione e che hanno gli stessi orientamenti nelle relazioni internazionali, che con suo interesse o i valori condividono la posizione della Russia. Per questo credo che Putin ha l'idea di fare dall'Europa l'amico geopolitico, l'amico sociale, culturale, anche militare. Questa è sua idea, espressa nel suo testo, che si chiama La più grande Europa dal Lissabon fino al Vladivostok. Questo è il suo testo, scritto da lui, che rappresenta la sua visione dell'Europa. E tutti, ma questo per arrivare a questo punto bisogna organizzare Europa altramente che sta organizzata oggi, senza questo controllo radicale dall'ideologia liberale di queste elite ultraliberali e senza questa dipendenza totale dagli Stati Uniti, quando l'Unione Europea non può avere oggi sua politica interiore o esteriore indipendente dagli Stati Uniti. Questa si chiama occupazione, e Putin non può avere contatti buoni con i paesi occupati. Bisogna liberare questi paesi prima di entrare in contatto. Per questo credo che Putin comprende molto bene queste limitazioni del Bruxelles con cui non è possibile sviluppare il dialogo importante, perché Bruxelles non dipende del paese che rappresenta, ma dipende più degli Stati Uniti o da questa ideologia totalitaria liberale. Per questo Putin cerca altri amici tra gli imprenditori, tra i politici. Mi sembra che si deve produrre l'incontro tra Putin e Di Maio, almeno Di Maio vuole visitare la Russia. Putin ha contatti molto positivi con Orban, che anche vuole sviluppare la politica indipendente e sovrana per Ungheria. E Putin è molto positivo alla Germania come entità economica indipendente, e imprenditori italiani. Italia generalmente, che si vede che Italia non segue senza nessuna critica a Bruxelles. Italia si mostra di più e più indipendente. Certo, ci sono certi compromessi con Draghi, soprattutto con il governo di Draghi, ma l'Italia di Draghi è una cosa e l'Italia italiana è altra, e Putin vuole avere i contatti con l'Italia italiana rappresentata non per la burocrazia o la Euro Italia, ma con l'Italia originale, autentica, con Italia autentica e imprenditori che vivono nella situazione realistica delle relazioni, che comprendono tutti i profitti che possono avere con sviluppando relazioni positive e non negative della Russia, e che comprendono il valore, il prezzo di tutte queste sanzioni che distruggono anche l'economia europea e italiana. Tutto questo è totalmente senza senso, argomentazione, e tutto questo è la continuazione della politica egemonica degli Stati Uniti e del liberalismo totalitario. Ma gli imprenditori non sono americani, non sono americani globalisti, perché negli Stati Uniti anche la parte della popolazione non sopporta assolutamente Biden, questa amministrazione sta contro questo, e la popolazione europea anche non sta d'accordo con queste elite liberali in certa misura, e per questo credo che Putin vuol trovare tutti che possono comprendere questa amicizia della Russia, questa idea che possiamo sviluppare i contatti nel tutti i livelli con i paesi europei per avere il profitto di questo, per aiutare entro loro e dare le nuove aprire le orizzonti nuove per sviluppo geopolitico, della sicurezza economica, culturale. E Putin vuole mostrare che la Russia è aperta per Europa, per Italia, ma non per Europa globalista, aggressiva, atlantista e totalitaria, ma all'Europa tradizionale, all'Europa naturale, autentica, e Italia, tra altri paesi, è migliore esempio dell'esistenza di questa Europa alternativa, dell'Europa europea nelle occhi di Putin.
Certo. Allora, le faccio una domanda riguardante l'Ucraina. Le chiedo, secondo lei, l'approvazione da parte della Russia del Nord Stream, magari per mezzo di una guerra in Ucraina, potrebbe comportare la rottura di Yalta? Secondo lei, che farà Putin? Approverà il Nord Stream?
È difficile di dire. Non credo che l'invasione dell'Ucraina è l'idea originale di Mosca. Credo che è la strategia degli Stati Uniti, dell'amministrazione di Biden, per provocare questa invasione, per annullare il funzionamento del Nord Stream 2, Nord Stream 2. La Russia non vuole invadere Ucraina, ma se per esempio Kiev comincerebbe ad attaccare Donbass e Lugansk, la Russia, Mosca, sarà obbligata di rispondere. Sarebbe, in questo caso, Mosca non potrebbe guardare neutralità o stare fuori del conflitto, perché considera che questi territori sono pro-russi, e la maggioranza della popolazione del Donbass ha cittadinanza della Federazione Russa. Per questo Putin sarà non potrà evitare, non entrare nel conflitto se il conflitto sarà. È importante, ma sarà o non questo conflitto dalla parte dei ucraini dipende non da Kiev, dipende dagli Stati Uniti, da Washington. E se nel certo che hanno fatto gli americani, hanno fatto invasione immaginaria, virtuale, in tutti i giornali erano pubblicati i documenti, articoli, come la Russia già ha fatto questa intervenzione, questa invasione dell'Ucraina. Ma perché la causa, che è la ragione di fare questo obiettivo? Credo che l'obiettivo era e è sempre non lasciare la Russia di entrare dopo di tutte queste demonizzazioni quando gli Stati Uniti decideranno di dare a Kiev l'ordine per attaccare Donbass. Nella questa situazione, se noi russi entriamo nel conflitto, o questa è la confermazione dell'invasione già fatta da noi. Se noi non entriamo nel conflitto, questo è il simbolo, il segno per cominciare lo stesso con Crimea e per mostrare che la Russia è failed state, la Russia non può difendere suoi amici, e questa è la politica non stupida, questa è la politica abbastanza razionale e logica, perché nel primo caso, se la Russia invade l'Ucraina, le relazioni con Europa saranno corte dalla parte dell'Occidente, il NATO e i paesi di NATO saranno consolidati e uniti con gli Stati Uniti, la Russia sarà rappresentata come il regime fascista, aggressivo, totalitario, e dopo di questo nessun Nord Stream 2, nessuna relazione con Europa, tutte forze pro-russi nell'Occidente saranno demonizzate anche e poste sotto attacco giuridico, arrestati, annichilati, e questo darà la possibilità di continuare questa agonia dei globalisti, dei liberali, perché sarà la spiegazione perché tutto è male, perché il malo russo Putin, il malo Putin è all'origine di tutti i problemi economici, sociali, politici, di Covid, eccetera, eccetera. Lo stesso con Cina, ma questo è altra cosa, ma credo che nella situazione dell'Ucraina la Russia dipende dall'Occidente, non è Mosca che decide invadire o non invadire. Decide Washington. Se questa invasione sarà realizzata o non, perché Washington, Biden, nella situazione attuale ha le chiavi per cominciare o lasciare o postporre questa invasione, e non dipende dalla Russia. Questa è la situazione molto particolare, perché l'Occidente ha fatto tutto per per vincere nelle ambedue casi. Se l'invasione sarà, l'Occidente perderà Ucraina, è certo, ma potrà rinforzare le relazioni con Europa e cortare la Russia dall'Europa, isolare per le sanzioni, E perché l'Ucraina non è davvero molto importante strategicamente, Washington può lasciare l'Ucraina a Putin facilmente per arrivare ad altri scopi, obiettivi. Ma in stesso tempo, se questa campagna dei ucraniani per riacquistare queste territorie del Donbass comincerà senza risposta dei russi. Questo significherà la grande vittoria dell'Occidente che i globalisti hanno vinto Putin è miserabile, Putin è niente di niente, e dopo di questo lo stesso si ripete con Crimea, con certo tempo, credo, non immediatamente, ma con certo tempo, e questo non è possibile conoscendo Putin. Per questo nella situazione attuale tutto dipende di Biden, e Biden comprende che può in due case può vincere, ma nell'uno caso perde l'Ucraina, nell'altra vince totalmente, se la Russia non invade l'Ucraina. Per questo teoricamente l'Occidente ha fatto tutto bene per arrivare a questo obiettivo. E credo che la Russia sta nella posizione della difesa contro questo, ma la difesa attiva, e Putin ha spiegato agli Stati Uniti, a europei, che non vuol tollerare più la presenza di NATO, dei truppi di NATO intorno alla territoria della Russia, e Putin anche è decisivo, ma la fase radicale del conflitto dipende dal Washington.
Certo. Allora, lei prima ha menzionato la Cina. Io vorrei chiederle qual è il ruolo della Cina, perché c'è una gran confusione, come vediamo, a proposito dell'Ucraina, come già si fa tanto clamore. Cioè, si parla di Russia, NATO, Stati Uniti, Unione Europea, però la Cina, secondo me, è il grande assente. Cioè, cosa fa la Cina? Cioè, c'è da fidarsi della Cina? Cioè, che cosa sta succedendo là? Come si pone davanti a questi problemi?
Con l'Ucraina di oggi, con questa tensione nell'Ucraina di oggi, è evidente che tutti che dall'inizio del conflitto russo-ucraniano sopportavano i russi avevano ragione, perché non era per simpatia, amicizia con i russi, ma per il principio. Difendevano la posizione opposta all'egemonia occidentale, e gli europei che hanno sopportato gli ucraniani erano nel stesso campo che i globalisti. Tutti argomenti che gli ucraniani vogliono affermare sua politica, sua ideologia nazionale, non può prese in serio, perché vediamo oggi che l'Ucraina sta governata dai nazisti pro-liberali, pro-occidentali, che hanno niente di vedere con tradizionalismo, con il valore spirituale, che sono sotto il controllo dell'egemonia totale. Questo è importante. Con Cina anche c'è una divergenza nell'Occidente, perché la parte della gente non conformista crede che la Cina è salvatore, E altri credono che la Cina è una grande potenza globale liberale che può rimpiazzare il ruolo degli Stati Uniti nella globalizzazione. Sto convinto che i primi hanno ragione. Credo che la Cina di oggi è un polo indipendente che vuol conservare a tutto il prezzo sua sovranità e seguono il stesso cammino del sviluppo geopolitico e culturale come Putin e soprattutto Xi Jinping, che è la figura più importante e più grande della Cina attuale. Lui è sovranista, è il patriota, è confuziano maoista. Tradizionalista nel questo senso, e credo che la Cina sviluppa sua propria strategia della lotta contro egemonica, che è molto diversa dalla strategia di Russia, ma anche ha stesso obiettivo. Per questo considero che la Cina è grande aiuto per la Russia e per l'Europa, per l'America Latina, per creare il mondo multipolare. Questa multipolarità è obiettivo della Cina. La Cina non vuole conquistare il mondo, comprende che non può fare questo, non ci sono abbastanza ricorsi, possibilità, ma Cina vuole difendere la sua propria indipendenza culturale, economica, politica, e con questo è l'alleato più grande della Russia nell'Ucraina o nel Kazakhstan, perché la Cina in tutte le situazioni sta contro l'egemonia e la Russia lotta contro l'egemonia globalista occidentale, ma la Cina utilizza altri mezzi che la Russia. La Russia è piuttosto grande potenza militare e la Cina è grande potenza economica e finanziaria, e per questo le relazioni non sono uguali. La Russia attacca, la Russia lotta, e Cina attua nel livello economico, politico, discreto, ma sempre nelle tutte situazioni radicali e conflittuali, la Cina sta sempre al lato della Russia, come la Russia sta al lato della Cina nel Taiwan. È molto interessante che Putin recentemente nel Beijing ha dichiarato apertamente che che Russia considera Taiwan la parte della Cina continentale e che nel caso del conflitto cinese-taiwanese la Russia sopporterà la Cina continentale e Beijing. Questo è molto importante e creato già questo sistema dell'alleanza russo-cinese, che è la garanzia che è la garanzia del mondo multipolare. Per questo credo, per non ripetere l'errore di appoggiare gli ucraini, questo nazismo liberale globalista dalla parte dei non conformisti europei, bisogna di vedere più lontano e comprendere che la Cina è amico, la Cina è alleata di tutti i correnti che lottano contro l'egemonia occidentale degli Stati Uniti e liberale. Per questo credo che la Cina è molto meno comunista che la gente pensa, e questo è il comunismo cinese, non il comunismo della seconda teoria politica. Il comunismo cinese è più vicino al contadino, non al proletario, e oggi si è trasformato nel neoconfuzianismo sociale, molto positivo, molto efficace. e con molti aspetti della tradizione. Il confuzianismo è ristaurato come l'ideologia dominante e anche taoismo in certa misura.
Certo. Allora, io le voglio fare l'ultima domanda, perché noi ci siamo sentiti circa 9 mesi fa quando abbiamo fatto un'intervista. A quel tempo lo scontro tra i globalisti e i popoli era in alto mare. Ok, mi ricordo che lei mi aveva detto che non sapevamo ancora bene l'esito, quale sarebbe stato l'esito di questo scontro. Io le chiedo, qual è adesso la situazione di questo scontro? Cioè, possiamo delineare già una sorta di esito di questo conflitto o siamo ancora in alto mare? Ecco, non possiamo ancora definire e capire dove andrà.
No, tuttavia non è possibile, secondo me, di affermare precisamente che vincerà. Tutto dipende da tutti di noi. Questa è la lotta continua nel senso che elite con tutte le debolezze del suo governo, tutte le crisi che passano il globalismo, che contro tutti gli elementi dell'emergenza di altre apparizioni, manifestazioni di altri poli, la Russia, la Cina, già il mondo islamico, America Latina, Africa, Europa indipendente, la prospettiva più lontana, ma tutti già due poli che non dipendono totalmente dei globalisti sono qua, e questa è la vittoria dei popoli, è importante la vittoria, l'esistenza di Russia e di Putin è il risultato della guerra di tutti uomini e donne che lottano contro l'egemonia a livello globale. Questa è una forma, una fortezza che sta nelle mani dei nostri, della gente che rifiuta questa egemonia, questo dominio dell'Occidente moderno, globalismo, e la Cina anche. E questo è già molto. È molto che esistono due grandi paesi con grande territorio, con grande capacità e potere che resistono a questo ordine dell'elite globale. Certo, alcuni livelli della nostra società russa e cinese sono controllati per i globalisti, cultura, altre informazioni a un certo punto, accademie, eccetera, eccetera, ma il potere politico, il potere decisivo sta entro le mani dei leader indipendenti e sovrani. Questo è già molto, e per questo possiamo dire che questo senso il popolo ha vinto l'elite. Ma l'elite guardano, l'elite liberale guardano sul controllo su Europa, sugli Stati Uniti con questa amministrazione dei globalisti peggiore nella storia politica degli Stati Uniti, negli altri paesi, e credo che non è indefinito l'esito di questa lotta tra i popoli e elite, ma credo che stiamo nella fase dove il potere dei popoli ha fatto certi successi, e oggi stiamo più vicini alla situazione della vittoria, ma non la vittoria non è la questione di domani. Per questo bisogna distruggere l'elite liberale nell'Europa, e questo dipende di voi, degli europei stessi. Non possiamo rimpiazzare questo dipende dei cittadini europei, lo stesso con il mondo islamico, ma nel mondo islamico le tendenze della liberazione del controllo occidentale, anche molto sviluppata negli ultimi tempi, negli ultimi 8 mesi. Possiamo vedere la posizione di Iran che si avvicina più e più con Russia, con Turchia non è tutto chiaro, ma in stesso momento sviluppiamo relazioni pragmatiche con Erdogan. Erdogan vuole uscire dal controllo diretto degli americani più e più. Ma nostro opponente, il nemico, il grande nemico dell'umanità, è sempre abbastanza forte e non possiamo dire che già non esiste, già è vinto. Credo che questa lotta tra i popoli e l'elite sta nel continuo, certamente. In alcuni aspetti perdiamo posizione, credo che era la perdita molto dolorosa questa distruzione del governo verde-giallo nell'Italia. Era un simbolo della unificazione del populismo di destra e populismo del sinistra antiliberale, e potrebbe essere il simbolo della resistenza, della liberazione di tutta Europa, ma i globalisti hanno riuscito di distruggere questo, di porre Draghi, di organizzare la crisi di governo, e dopo con questa pandemia hanno utilizzato questa situazione per rinforzare il suo controllo sulla società di una maniera criminale, credo. Ma questo, contro tutto questo, noi continuiamo la nostra lotta, noi i popoli, perché noi non noi i russi, noi i popoli. Tutto che la Russia di oggi, la Russia di Putin difende poi, è la causa dei popoli.
Ok, allora io la ringrazio molto per tutte le informazioni che ci ha dato e per questo messaggio finale che ci dà speranza, ecco, perché è anche importante averla. Io la ringrazio, professor Dugin, e lei sarà sempre nostro ospite gradito. Grazie, le auguro una buona giornata, arrivederci.
Grazie. Arrivederci.